Buongiorno, benvenuti a questa prima lezione di studi strategici. Studi strategici che si avvalgono di tre categorie di testi. La prima categoria, quella più consistente, è data dai libri che sono stati scritti da 2400 anni a questa parte di teorie strategiche o strategie teoriche. Questi libri sono un corpus che, oltre a abbracciare vari secoli, ha finito per coinvolgere varie nazionalità. Si è iniziato all'epoca di Alessandro Magno, con il primo testo che è pervenuto a noi, il cosiddetto Arthashastra di Cautilia, all'arte del governo. Poi si è passati agli studiosi di strategia cinesi che ci hanno lasciato dei testi ancora oggi validi. Poi si è continuato con i testi greci, i testi romani, i testi rinascimentali, fra cui quelli di Machiavelli, e poi dalla fine dell'Ottocento fino a tutto gli anni 2000 c'è stato un proliferare di testi che ci consentono di guardare la strategia da un certo numero di punti di vista e quindi in maniera più equilibrata. Il secondo corpus di documenti che servono come base agli studi strategici sono le cosiddette strategie declaratorie, i libri bianchi, i libri colorati, scritti da singoli governi o da i governi di organizzazioni multinazionali, sono un insieme di dichiarazioni su come la singola nazione o l'insieme di nazioni intende comportarsi negli anni successivi. Come intende affrontare il mondo, come vede il mondo e quali ricette intende adottare. Prima questi documenti erano coperti da un segreto assoluto, adesso dal 1991 a questa parte sono diventati di pubblico dominio e questo è un bene, sono diventati di pubblico dominio anche per convincere l'opinione pubblica. Il terzo corpus sul quale si basa gli studi strategici e che verrà inserito solo indirettamente perché è infinito è quello dell'analisi delle strategie perseguite. La storia ci mostra che un certo numero di persone hanno perseguito alcune strategie e hanno ottenuto determinati effetti. Alcuni voluti, altri non voluti. Bisogna ricordarsi però quello che diceva Boffo e che forse costituisce un po' il motivo di fondo di tutto il corso. L'ignoranza della strategia era stata fatale alla Francia nel 1940, ma il disincantamento causa di questa ignoranza derivava dal fatto che non era stata insegnata la strategia, bensì una strategia presentata come l'alfa e l'omega dell'arte. Quindi, il primo problema che ha la strategia è quello della unilateralità del suo insegnamento. L'insegnante non deve insegnare solo la sua strategia, o la strategia di qualcun altro presentata come la ricetta a tutti i problemi, ma bisogna guardarla in maniera complessiva, in modo da dare al decisore futuro la capacità di decidere a ragion veduta in una situazione, e qui viene fuori il motivo principale della strategia, in una situazione di competizione, di concorrenza e spesso di conflitto anche violento fra stati, fra organizzazioni, fra industrie. Perché la strategia si pone come una prassiologia, scienza dell'azione, quindi la strategia che nasce dall'osservazione dei fenomeni passati, quindi scienza empirica, serve per aiutare le decisioni e aiutare l'azione. In questo è simile alla medicina, altra scienza empirica, che si basa su secoli e secoli di pratiche mediche. Però c'è una differenza. In medicina, noi come clienti, come usufruttuari della medicina, cerchiamo due cose, due tipi di persone. Uno è il luminare, quando abbiamo un parente che ha dei problemi gravi di salute, quando noi stessi abbiamo dei problemi gravi di salute, cerchiamo disperatamente il luminare, quello che possa risolvere le difficoltà. Nella nostra convinzione, giusta o sbagliata che sia, che un medico normale non sia in grado di farlo. Per tutti i giorni, per i piccoli malanni che affliggono noi e i nostri cari, invece cerchiamo un altro tipo di medico. Quale caratteristica deve avere il medico di famiglia? Una buona esperienza, un buon livello di scienza, un carattere serio ma disponibile, tanto da poterci consigliare nelle circostanze frequenti della vita. Ecco, questo è quello che noi cerchiamo dai medici. E di solito questo è quello che si cerca in tutti i campi, in tutte le prassiologie, soprattutto quelle a sfondo empirico. C'è una difficoltà però per la strategia. Lo stratega è difficile da trovare, perché la strategia trova la sua applicazione con molta minor frequenza, infinita minor frequenza, che la medicina. Quindi spesso il decisore a massimo livello, proprietario dell'industria, capo del governo e così via, quando deve scegliere il suo stratega, il suo generale, il suo ammiraglio, il suo amministratore delegato, deve poterlo giudicare, deve poterlo valutare per sceglierlo bene. Quindi è necessario che il decisore, a livello di politica aziendale o di politica statale, conosca i fondamenti, almeno i fondamenti, della strategia. Questo spiega perché la strategia è uscita, specie negli ultimi 70-80 anni, dai circoli ristretti delle scuole di guerra militari e delle scuole di alta economia, ed è sia entrata, sia pure di soppiatto, sia pure piano piano, nelle università. È entrata nelle università in modo che venga insegnata a tutti coloro che un domani potranno dover prendere delle decisioni importanti che coinvolgono un'azienda o addirittura un'intera nazione. Poi ci si è accorti anche che la strategia, che è nata come strategia militare, come arte della guerra, può usare anche determinati altri strumenti per consentire a chi decide di perseguire e di conseguire quello che si prefiggeva. Oggi si usa l'acronimo DIME, che sta per diplomazia, informazione, militare ed economia, e si cerca di dividere gli strumenti a disposizione del decisore politico in strumenti soft, soft power, e strumenti hard, hard power. Questa, come tutte le schematizzazioni, è un po' imprecisa, diceva infatti uno studioso di strategia del passato, l'arma economica spesso è più crudele e infligge più morti che non l'arma da guerra. È vero. È altrettanto vero che oggi, quando si parla di strategia, si parla di grande strategia. Ritorneremo su questo argomento, ma questo per dire che la strategia si impone, si mette in essere con un certo numero di strumenti che sono sempre più diversificati, perché alla DIME si è aggiunto il cyber, perché al cyber si è aggiunto lo sfruttamento dei migranti, perché anche la droga è diventata uno strumento di strategia. Quindi ci sono varie possibilità di danneggiare l'avversario. Bene, è chiaro che non esiste una sola ricetta per il successo, e questo è importante. E ne esistono tante, ed è bene conoscere il più possibile. Per conoscere, però, bisogna leggere, almeno in parte, i libri di strategia. C'era uno studioso del XX secolo che osservava, sfortunatamente per la memoria di Mahan, per intenderci, era lo stratega navale americano, egli è criticato più spesso di quanto non sia letto. E lo stesso studioso osservava qualche anno dopo: solo Clausewitz, che pochissimi hanno letto, conserva un certo prestigio. Ecco, pochi leggono e molti parlano degli strateghi del passato, e si tende a lasciare sul piedestallo dei grandi saggi sempre meno studiosi del passato. Certo, gli studiosi del passato erano uomini del loro tempo, quindi erano influenzati dalle circostanze di tempo e di luogo del momento storico in cui vivevano. Roba vecchia? Non sempre. Come osservava uno studioso britannico, certe linee d'azione tendono normalmente a produrre risultati di un certo tipo. Nulla si ripete uguale rispetto al passato, nulla è totalmente diverso rispetto al passato, fra le cose che accadono e le situazioni che si verificano. Quindi questo caso normale è al centro dello studio della strategia, proprio perché costituisce un riferimento, non un riferimento assoluto, ma pur sempre un ausilio al decisore. Non solo. Lo studio dei casi del passato è un'utile palestra per abituarsi a considerare tutti gli aspetti di un problema che si è verificato in passato. Tutte queste cose dimostrano che la validità degli studi strategici di oggi risiede soprattutto nel fatto che la strategia è una metodologia valida e meritevole di essere insegnata ai giovani. Ma perché insegnare ai giovani? E qui bisogna ricorrere a un certo numero di aneddoti. Il primo riguarda Napoleone. Quando uno dei suoi generali, il generale di brigata Jomini, pubblicò in Belgio, che non era totalmente sotto il controllo francese, il suo Traité de Grande Tactique, all'epoca si diceva grande tactique per intendere strategia, Napoleone ne fu irritato. I collaboratori cominciarono a pressarlo per dirgli come, lui ha raccontato i segreti del vostro modo di agire e quindi adesso anche gli amici sapranno lei come agisce, bisogna distruggere la tipografia, distruggere tutte le copie del libro in modo che non circoli più. Il capofila di questi personaggi che premevano Napoleone affinché prendesse misure drastiche era non a caso il maresciallo Berthier, il grande organizzatore delle imprese napoleoniche, che in particolare odiava il generale Jomini. E Napoleone dice no, lasciate stare, non vi preoccupate, perché i vecchi non leggono e i giovani non comandano. Sì, questo è vero, ma è una fotografia della situazione. I giovani non comandano oggi, ma comanderanno nel futuro. Lo stesso Napoleone, in fondo, si è corretto quando ha dichiarato che nei momenti più difficili l'ispirazione più felice è spesso qualcosa che torna alla mente. È questa la versione militare di un vecchio detto francese: on sait ce qu'on a oublié, si sa quello che si è dimenticato. Ed è questo il punto. Il giovane, se ha imparato bene la strategia, si ritroverà con uno strumento disponibile nel momento del bisogno. Ricordiamoci che le decisioni a livello politico, a livello industriale, a livello governativo, non sono prese stando sprofondati in una poltrona, in un'atmosfera asettica. Sono prese col carattere di urgenza, sotto l'incalzare degli eventi, con un'opinione pubblica spesso divisa, che preme su di noi. Per questo bisogna conoscere la strategia e bisogna usare l'ausilio che ci offrono le varie scuole, scuole che vanno dall'azionismo americano, il pragmatismo britannico, il razionalismo francese, l'equilibrio e il buon senso italiano, molto saggio, i filosofi antichi, specie quelli orientali, e un pizzico di filosofia della guerra, vabbè, tanto per sapere la ragion d'essere di certe cose. Bene, tutto questo insieme di insegnamenti che vengono impartiti, e qui bisogna ripetersi e non ci si ripeterà mai abbastanza, non è Vangelo. Una delle cose fondamentali è che bisogna che la strategia teorica metta in evidenza la razionalità limitata del pensiero strategico e le cause di questa limitazione. In altre parole, essa deve chiarire la natura, l'origine e il peso delle incertezze nella conoscenza del suo soggetto e nel calcolo del praticante che utilizza questa informazione sempre imperfetta. Ecco, di Vangelo ce n'è uno solo, anzi ce ne sono solo quattro, la Bibbia è una sola, la strategia teorica è fatta da uomini, è qualcosa che evolve in continuazione, migliorandosi man mano col passare del tempo, grazie a nuove esperienze, grazie a nuove riflessioni. A questo punto però bisogna ricordarsi che la strategia ha dei limiti e esistono determinati concetti che sono usciti dall'ambito della strategia e sono saliti a livello più elevato, cioè a livello politico. Il primo concetto è il concetto di guerra e di pace. Oggi la politica si è impossessata della parola guerra e la usa con varissime accezioni. Per intenderci, guerra alla povertà, guerra alle pandemie, ahimè, ci troviamo esattamente in una di queste situazioni, e anche guerra al terrorismo. Bene. Pace. La pace è un qualche cosa che è sempre più lontana da noi, in questo mondo grigio di conflittualità latente e multiforme. Tant'è vero che oggi molti studiosi parlano di guerra asimmetrica e di guerra ibrida, proprio perché sta prendendo una configurazione diversa da quella del passato. Non solo. Poi c'è la guerra che viene appaltata ai cosiddetti contractors, a organizzazione, le cosiddette proxy wars. Ci sono azioni violente per stabilizzare anziché per distruggere. E ci si dimentica spesso che la guerra è un qualche cosa di ben codificato. La guerra è stata codificata da un certo numero di convenzioni internazionali che ne decidono sia le modalità di inizio sia la loro condotta. Chi non le segue viene messo al bando nella categoria dei cosiddetti rogue states. Un esempio per tutti, bellissimo, l'esempio dei giapponesi. Nel 1904 il Giappone decise di dichiarare guerra alla Russia, ma per essere più sicuro ordinò al proprio ambasciatore a San Pietroburgo di consegnare la dichiarazione di guerra pochi minuti prima della prima azione di attacco dei giapponesi nei confronti dei russi. Bene, ci si sbagliò nel calcolo dei fusi orari e l'ambasciatore arrivò un'ora dopo l'attacco svolto dalla flotta giapponese. E siccome errare umano, ma perseverare è diabolico, la stessa cosa è successa nel 1941, questa volta a causa del traffico di Washington, per cui l'ambasciatore arrivò con la dichiarazione di guerra al Dipartimento di Stato, che è il Ministero degli Esteri americano, 20 minuti dopo l'attacco dei giapponesi agli americani a Pearl Harbor. Bene, quindi la guerra è un qualche cosa di ben codificato, che non deve uscire da determinati limiti di carattere umanitario e di carattere procedurale, deve rispettare, guarda caso, la Carta dell'ONU, che è l'ultima delle convenzioni internazionali che regola la guerra e ne definisce la liceità, per cui oggi si sta vivendo un periodo grigio, a metà fra la pace e la guerra. Intendiamoci, la strategia si usa sempre, si usa in tempo di pace, si usa in tempo di guerra, a finalità di distruzione come a finalità di bene in alcuni casi, perché crearsi degli amici è altrettanto importante che non distruggere i nemici. Quindi qual è il compito della strategia? Il compito della strategia è quello di trattare le situazioni di concorrenza, di competizione, di confronto, di scontro e di lotta nelle sue varie intensità, fino a quella all'ultimo sangue. In fondo, l'uso di questi termini sempre più diffuso, anche se bollato con parole di fuoco da molti, risponde alle situazioni odierne più di quanto la vecchia distinzione pace e guerra non possa farlo. Quali sono questi termini? Conflitto, atto di guerra, competizione, proxy war, guerra asimmetrica, guerra ibrida, sono tutti termini che descrivono situazioni multiforme, specie quelli di carattere limitato. Poi c'è un altro aspetto importante, il concetto di sicurezza. Cos'è la sicurezza? La sicurezza è una sensazione, collettiva che può rispondere alla realtà, ma qualche volta può anche non rispondere. Bene. Per garantirsi la sicurezza la gente fugge. Oggi ci sono 87 milioni di rifugiati che cercano sicurezza altrove perché a casa loro non l'avevano più. Qualche volta, dicevo, la sicurezza non coincide con la situazione di fatto. Il classico caso è quello della guerra ispano-americana del 1898, quando la Spagna, che era in una situazione economica disastrosa, prese 4 navi piuttosto mal ridotte, perché poco manutenute, e le mandò verso Cuba. Il panico si impadronì del pubblico americano, che convinse il governo a lasciare poche navi a sostegno dell'esercito che aveva invaso Cuba, perché bisognava difendere la costa americana da possibili bombardamenti da parte degli spagnoli, che non ci pensavano neanche. Però la sicurezza è un concetto che va trattato con i guanti anche per altri motivi. Non solo è una sensazione, ma è anche spiralizzante. Uno meglio sta, meglio vuole stare e più problemi di sicurezza possiede. Prima c'era solo la sicurezza da un'invasione o da un'aggressione. Oggi si parla di sicurezza energetica, si parla di sicurezza cibernetica, si parla di sicurezza alimentare, si parla di aspetti di sicurezza che non hanno più una diretta connessione col concetto di sopravvivenza. Questo è un po' uno dei casi che rendono la sicurezza un concetto più politico che non strategico. Ma il terzo e più importante caso è il cosiddetto paradosso della sicurezza. Uno più riesce a ottenere sicurezza, più sparge insicurezza e quindi instabilità attorno a sé. È un po' come il proprietario di una villa che si compra due mastini napoletani, se li mette in giardino per guardarsi le lavi, e questi mastini napoletani ogni tanto saltano il cancello e vanno a fare danni o a provocare lutti in giro nel vicinato. Un esempio classico di come la sicurezza produce instabilità? Il caso dei famosi missili antimissili che gli Stati Uniti volevano mettere in Europa per proteggersi, sua disonno, dai missili balistici prodotti in Medio Oriente. Bene, il risultato qual è stato? È che la Russia si è sentita colpita e ha lottato fino all'ultimo affinché queste installazione non avesse luogo. Perché vedete, nel mondo della politica internazionale tutto dipende dall'importanza attribuita a un'impresa, dal valore obiettivo di quanto c'è in gioco o, con maggiore realismo, dall'abilità dei dirigenti politici nel giustificare la necessità di battersi, dove per battersi non si tratta solo di guerra, ma si tratta anche di mobilitarsi per conseguire determinati fini. Quindi la strategia deve guidare il decisore verso il conseguimento della meta. Per questo è un metodo che lo aiuta. La strategia e razionalità può essere cinica, può essere fredda, però è razionale, è un disegno. Bene, questo disegno è un qualche cosa che eviterà al politico di perdere di vista il fine da conseguire e di perdere di vista gli obiettivi che consentiranno, una volta conquistati, di conseguire il fine. Adesso vi mostro un disegno che è un po' artigianale, che però vi dà l'idea di come vanno queste cose. Vedete, da una parte c'è la politica, che è ideali, ideologie, passioni, interessi. Dall'altra parte c'è il fine e gli obiettivi, e in mezzo cosa c'è? C'è la vita, ci sono gli avversari, ci sono le difficoltà, i ritardi, le opposizioni, le sfide, i rischi e le minacce. Cos'è che, in senso grafico, consente alla politica di conseguire il fine? Vedete, è appunto la strategia. Mi scuso per questo disegno piuttosto artigianale, però vi dovrebbe dare un'idea di quello che c'è. Ma come avrete notato fino adesso, io ho parlato di strategia a volte come arte, a volte come scienza. E questo è un dibattito che esiste da vario tempo. Ricordiamoci anzitutto quello che ha detto uno studioso di questo secolo francese, l'ammiraglio Castex. La strategia è un'arte o una scienza? Questo è un bel argomento per coloro i quali hanno la mentalità di Bisanzio e che hanno tempo da perdere. Ma poiché alcuni non posso esimermi dallo sfiorare, sia pure di sfuggita. Personalmente io credo che la strategia sia un'arte, come la stessa guerra, di cui essa non è che un aspetto. La strategia, tuttavia, ha anche un lato scientifico, costituito dai suoi procedimenti, che dipendono dai mezzi che essa maneggia e la cui costruzione e l'impiego sono opere di scienza. Aggiungeva un altro grande studioso di strategia francese, il maresciallo Ferdinand Foch, che da quando era tenente colonnello insegnava alla scuola di guerra francese. In realtà le grandi scoperte dell'uomo provengono dall'empirismo e ne sono prova il vapore, l'elettricità, il vaccino. Il genio, dono della natura, inventa da solo e questa è l'arte. Poi il lavoro, riprendendo i fatti, li analizza, li classifica, stabilisce delle relazioni di causa e effetto da cui risultano la logica, le leggi, vale a dire la scienza. L'arte della guerra non sfugge a questa regola. La strategia cos'è quindi? È azione o discorso dell'azione? Di pratica o di teoria della pratica? Questa è una dualità e fonte di ambiguità ancor meglio dissimulate dal fatto che pratica e teoria si nutrono e si criticano a vicenda. Vedete, l'empirismo della strategia nasce appunto da questo. Ci sono invenzioni, quindi c'è la parte artistica, che vengono analizzate sulla base di un solo criterio. L'unico criterio per definire una strategia valida da una strategia non valida è il successo che questa strategia ha conseguito. Quindi, molti studiosi parlano di strategia come scienza e arte di manovrare le forze, o come insieme delle operazioni intellettuali e fisiche richieste per concepire, preparare e condurre l'azione collettiva, finalizzata e sviluppata in un ambiente conflittuale. Qui voi vedete che in quest'ultima definizione ci sono un po' tutti gli elementi, no? Operazioni intellettuali, discorso sull'azione, operazioni fisica, attività reali che appunto risentono qualche volta del genio. Prima si deve concepire, poi bisogna preparare e poi condurre l'azione. La prassiologia occupa tutti e tre questi settori. Bene. E l'azione collettiva deve essere finalizzata. Ricordatevi che se non si vede il fine e non si rimane coerenti nell'azione con la finalità che ci si prefigge, si finisce per girare intorno e non conseguire niente. Poi bisogna anche dire che la strategia attrae e catalizza discipline diverse, il che è vero. Quindi si parla di arte, si parla di scienza, poi vedremo come suddividere le due cose. Si parla di uso delle esperienze passate, soprattutto dei geni, memoria dei grandi condottieri, però in fondo rimane un aspetto oltremodo ambiguo. La strategia è un po' un giano bifronte, dove convivono due tipi di personaggi, l'esecutore e lo studioso, l'artista e lo scienziato. Difficile da farli convivere, però necessario, assolutamente, perché altrimenti non si arriva da nessuna parte. E cominciamo a guardare l'aspetto artistico della strategia, che è sempre stata un argomento di studio nei secoli. Si comincia con i cinesi, Sun Tzu. La condotta della guerra si fonda sempre sull'inganno. Ecco. Quindi bisogna avere un'idea generale per ingannare chi si oppone alle nostre finalità. E questo dà l'idea di quanto aspetto artistico ci debba essere. Non solo, poi c'è Giomini che dice una cosa che non è del tutto corretta, ma è interessante. L'arte della guerra è esistita in ogni tempo e la strategia soprattutto fu la stessa sotto Cesare come sotto Napoleone. Ma l'arte confinata nella testa dei grandi capitani non esisteva in alcun trattato scritto. Non a caso Napoleone, quando era giovane, portava con sé il De Bello Gallico, la guerra del Peloponneso, testi dei cosiddetti grandi capitani, per estrarre dalle loro memorie quanto potesse essere utile. Ci è voluto il secolo XX per scoprire i testi ancora più antichi, e per valorizzarli. Certo, anche nell'Ottocento, all'epoca di Giomini, c'era ancora la disponibilità di Machiavelli, ma Machiavelli, l'unico grande stratega rinascimentale, è stato scoperto anche lui, molto dopo. Ma in che cosa consiste quest'arte? Quest'arte consiste in qualche cosa che è ben descritto da uno studioso americano, appunto il Mahan, che abbiamo ricordato prima, che diceva: un leader del tempo antico gridò un giorno al suo avversario: se tu sei il grande generale che tu dici di essere, perché non scendi e non mi combatti? E ricevette la risposta pertinente: se tu sei il grande generale che dici di essere, perché non mi fai scendere e combatterti? Ecco qual è la differenza. La tendenza è di trasformare le operazioni conflittuali in un duello, no? Due cavalieri con l'armatura, con la lancia, col cavallo, a parità di condizioni partono e si combattono, e il più forte vince. Si sa chi vince, molto spesso è proprio questo il punto debole. Ma l'arte ha anche i suoi piccoli difetti. Per esempio, racconta uno studioso italiano, il Fincati, che il maresciallo Massena detestava la lettura. Inoltre, egli non aveva alcuna nozione di ciò che è stato scritto sulla guerra. Egli la faceva di istinto. Come molti generali dell'epoca della Rivoluzione francese, veniva da un'istruzione mediocre e quindi faceva la guerra di istinto. Funzionava, non funzionava, ma Massena ha ottenuto i più grandi successi e i più grossi insuccessi. E si ritorna quindi a Corbett, che dice: i maggiori successi in guerra furono dovuti alle più ardite disgressioni dalla normalità. Tuttavia, per la maggior parte, furono disgressioni fatte a occhi aperti da uomini di genio che potevano percepire negli accidenti del caso particolare la giusta ragione per trasgredire. Ecco, la strategia come arte è proprio questo: andare al di sopra e al di là delle regole, però sapendo bene che queste regole nascono dall'esperienza. Perché la strategia, e qui va ricordato ancora adesso, è la prova di efficacia e di economia nell'ordine del fare, non di verità in quello del sapere. Quindi l'aspetto artistico esiste. Vabbè, perché c'è una dialettica delle volontà contrapposte e il più bravo, quello che ha l'idea migliore, spesso prevale. Bene, perché l'arte della guerra è tutta di esecuzione, non vi è niente di vago, tutta questione di buon senso e non vi è alcuna ideologia. Quindi bisogna essere in grado di violare le regole, ma bisogna conoscerle. L'artista deve sapere quello che serve. Bene. E gli esempi ci sono. Prendiamo Napoleone, per esempio. Napoleone prese, da giovane generale, il comando dell'Armata delle Alpi, che poi si chiamò Armée d'Italie. Armata d'Italia, perché chi lo precedeva, il generale Scherer, chiese di lasciare l'incarico perché i suoi soldati non avevano viveri, non avevano divise buone, non avevano neanche le scarpe, per non parlare degli armamenti. Quindi era un insieme di straccioni, poveretti, che dovevano guardare le Alpi e parare la botta. qualora si fosse verificata un'aggressione da est per la Francia. Perché l'armata delle Alpi era in quelle condizioni? Era in quelle condizioni perché tutti gli sforzi venivano fatti sul Reno, dove gli eserciti nemici avanzavano per invadere la Francia dal nord. Bene, lui cosa fece? Passò all'offensiva in Italia con questi giovani inesperti e quasi disarmati, evitando i confronti diretti, tipo i duelli medievali, e attaccando i rifornimenti dell'avversario. Così i soldati ottenevano divise, scarpe, armi e viveri e li toglievano all'avversario. Ecco, questa è arte e questo è l'aspetto della strategia che non va mai dimenticato. Grazie.